Ma neanche per sogno andiamo da quelle parti. No, normalmente uno o chiama qui per sapere come sono le condizioni per le strade stradali, comunque la neve non ha fatto nessun tipo di buona spruzzatina, forse è previsto qualcosa per stasera, per martedì, ma per oggi fino all'ora di pranzo siamo a posto, possiamo tornare con calma a casa. Ecco, allora tra le novità di quest'anno nuovo, domenica stasera alle ore 21:05 la TV 2000, la TV della Conferenza Episcopale Italiana, della CEI, darà la seconda puntata dei Misteri di Maria. La prima puntata, se vi ricordate, fu fatta l'8 dicembre, sempre sulla figura della Vergine, dove siamo stati intervistati Alberto ed io, qui al centro, nel mese di agosto, ed è un programma, certo, c'è un po' di tutto, un po' purri, però insomma hanno fatto bene la parte ripresa qui nel centro, possiamo dire che sono state delle bellissime riprese. Allora stasera c'è la seconda puntata, dove di nuovo appariamo, c'è Alberto, e ci sono anch'io, sulla vicenda di Maria, i Vangeli dell'infanzia, la nascita di Gesù con Giuseppe, eccetera. Quindi questo per chi si collegherà, chi potrà seguire stasera il canale 28 di TV 2000, ripeto, alle 21:05. Poi Alberto continua veramente a sforare con il Chi non muore si rivede, è arrivato all'ottava edizione, sono arrivate di nuovo le ultime, queste, le copie dell'ultima edizione aggiornata da Alberto, e poi l'abbiamo già presentato, non mi ricordo, nella prima di dicembre, comunque per chi non fosse stato presente, la Garzanti ha ripreso il libro d'Alberto, pubblicato ormai 20 anni fa con la Cittadella, Nostra Signora degli Eretici, e le ha dato una nuova veste. La Garzanti ha cercato di ripresentare il testo che diventa sempre un testo, rimane, resta un testo classico per la figura di Maria, anzi, quelli di TV 2000, nel fare tutto il programma sui misteri di Maria, hanno seguito il libro d'Alberto, Nostra Signora degli Eretici, anche le voci che commentano sono stati presi dal libro d'Alberto, quindi un libro che mantiene la sua attualità, e la Garzanti le ha dato una veste anche molto più, possiamo dire, bella, presentabile, Nostra Signora degli Eretici, con qualche ritocco che Alberto ha fatto, ma il libro, ripeto, il testo si presentava molto bene. Ecco, voi direte, ce l'abbiamo già il libro, però si può sempre regalare, quindi è un ottimo regalo. Ancora siamo sotto gli effetti natalizi degli auguri dello scambio di doni, quindi siamo ancora in tempo di farlo. E questa allora come novità dal punto di vista editoriale del centro. Poi in questo mese Alberto sarà a Macerata il 20 dalle suore di San Giuseppe al pomeriggio, e io lunedì 16 sarò a Monte Cassiano, mi hanno invitato quelli dell'Uni3. Loro fanno dei corsi anche sulla letteratura e vogliono anche affrontare la figura di Davide Maria Turoldo, che sapete è il centenario della nascita quest'anno, e sarò presente lì la sera del lunedì 16 a Monte Cassiano, qui a 2 passi da Montefano, per parlare di Turoldo come servo della parola, cioè il letterato però innamorato della parola del Vangelo. Parleremo di questo. Se ho capito bene, si farà lì alla Collegiata, per chi è pratico di Monte Cassiano, proprio lì in centro al paese, in piazza. Per cui, però, se qualcuno è interessato, basta che poi chiama e diamo ulteriori informazioni. Altre novità del centro non ci sono, se non che abbiamo affrontato anche noi tutti i virus influenzali, siamo abbastanza, diciamo, abbiamo superato bene la prova, e questo è già un buon segno per iniziare l'anno con più grinta. Per la mattinata, per chi è la prima volta che partecipa, dopo l'incontro terremo l'Eucarestia a mezzogiorno, e poi per chi vorrà prenotarsi per il pranzo, basta dirlo, all'una si mangia assieme. Vi chiediamo sempre la collaborazione per il sostegno del centro, con il piccolo contributo che chiediamo sempre per la partecipazione, e poi ci sono ancora dei calendari delle icone del Centro Studi Viris che quest'anno allieteranno ogni mese del 2017, quindi per chi ancora non l'ha preso o gli interessa ad averlo, lì dalla parte dei libri si trovano i calendari del centro. Ecco, penso che le notizie le ho date tutte, abbiamo già superato abbondantemente l'ora d'inizio, possiamo riprendere il nostro testo di Marco al capitolo 10. Alberto, se vi ricordate, nel mese di dicembre è stato molto gentile e generoso con me, affrontando un argomento un po' spinoso, la questione del ripudio, oggi chiamato anche del divorzio, ma dobbiamo stare sempre ai testi e alla terminologia del tempo, è più corretto chiamare ripudio, perché era una legge, come già spiegato Alberto, una norma a vantaggio dell'uomo nei confronti della donna che era sempre inferiore, in balia della volontà del maschio di casa. Ecco, Alberto mi ha passato gentilmente questo argomento, Riccardo lo approfondirà nel mese di gennaio, così riprendiamo l'anno nuovo con un argomento interessante. Comunque, ripartiamo allora dal capitolo 10, i primi versetti, vediamo di nuovo una questione fondamentale, perché Marco e sta presentando, l'abbiamo già visto negli incontri precedenti, il cammino di Gesù dal nord della Galilea verso Gerusalemme. È iniziato questo percorso dove Gesù sta manifestando la sua identità come Messia, ha dato già due annunci sulla sorte che li attende a Gerusalemme, gli annunci della sua passione, morte e risurrezione. In questo cammino si sta svelando la sua identità, che non è quella secondo la tradizione, non è un messia di potere, di forza, ma un messia che viene a dare la vita, che viene a far sì che la vita non manchi a nessuno, che si possa vivere in maniera piena su questa terra. Questa è la missione di Gesù. Questo per i discepoli è un po' difficile da capire. Ecco allora il cammino che presenta Marco. Essere discepoli di Gesù non è nulla di scontato, non è proprio partecipare a un incontro, fare un ritiro, siamo discepoli, che bello, adesso no. È un cammino che inizia faticoso, perché dobbiamo sempre aprirci alla novità del messaggio, liberandoci da tante categorie del passato che ci portiamo dentro, tante dottrine, tanti insegnamenti inutili che ci hanno inculcato e che non permettono questa crescita, questo cammino di crescita che il Vangelo ci propone. Quindi Gesù da Cafarnao, dove abbiamo visto che ha dato un insegnamento fondamentale alla sua comunità sul servizio, Gesù dice che per essere i primi nella comunità bisogna farsi ultimi, non grandi. I discepoli, vi ricordate, discutevano su chi fosse il più grande lungo la strada. Gesù ha fatto capire che il discorso era impostato male. Nella sua comunità non sono ammessi ranghi per nessuno, per nessuno. Quindi nessuno può pretendere di essere grande nella comunità di Gesù, cioè grande al di sopra degli altri, che vanta delle prerogative, che ha degli attributi che lo mettono in condizione di superiorità sugli altri. Questo Gesù lo nega categoricamente nella sua casa, a Cafarnao. Però Gesù diceva: bene, impostiamo la questione in maniera corretta. Non più chi è il più grande, ma chi è il primo. Allora il primo, chi ha il primato? Il primo nel senso di vicinanza a Gesù, che è quello che si trova più vicino a lui. Gesù dice che si fa ultimo, che si mette un atteggiamento di servizio nei confronti degli altri, per me è il primo. Quindi, mentre grandi non possiamo esserlo tutti, perché la grandezza riguarda la prepotenza, la furbizia, la corruzione, l'ambizione, tutte le cose che sappiamo che fomentano questa volontà di dominio, quindi non tutti possiamo essere grandi, ma primi sì, dice Gesù. Tutti possiamo essere primi se accettiamo questa dimensione del servizio, di metterci, ecco, dalla parte degli ultimi, cioè di far sì che nella comunità nessuno venga lasciato fuori, che nessuno si senta escluso, che nessuno sia di peso, ma tutti al servizio perché ogni persona possa dare il meglio di sé. Quindi questo l'ha fatto Gesù a Cafarnao e adesso comincia il cammino verso Gerusalemme. Ha fatto questa sosta nella sua comunità e, come vediamo, Gesù adesso vuole di nuovo istruire le folle, non soltanto i discepoli, su argomenti importanti. E Marco adesso apre una pagina, al capitolo 10, dove ci sono tre questioni che Gesù affronta come maestro, insegnando alla gente, alla folla che lo segue, che si sente attratto dal suo modo di esporre la buona notizia, ma anche ai discepoli. Allora, la prima questione riguarda l'ambito domestico, come si vive dentro della casa, la questione del ripudio. Se l'uomo può mandare via di sua volontà la moglie di casa, come la tradizione giudaica tranquillamente permetteva. Quindi questo è il primo insegnamento. Il secondo insegnamento, di nuovo, il discorso dei servitori, a chi appartiene il regno? Il regno appartiene a quelli che si prendono a cuore il bene degli altri mediante questo atteggiamento di disponibilità, di vicinanza, di aiuto, di attenzione. A questi appartiene il regno, dice Gesù. Questo lo dirà nella casa. E poi il terzo discorso, anche molto importante questo, l'uso del denaro. Vedete, Gesù, quando ha insegnato, è la questione del ricco che va da Gesù chiedendogli che cosa devo fare per avere la vita eterna. Quindi, quando Gesù insegna, non si perde in questioni astruse, troppo spirituali, astratte. Quando Gesù insegna, affronta sempre argomenti che ci stanno a cuore a tutti noi. Prima di tutto, com'è la condizione della donna dentro della casa? Possiamo fare della donna quello che ci pare? Possiamo continuare a considerare la donna inferiore, perché comunque non è uguale all'uomo? Questo è un argomento. Il secondo, allora, cosa vuol dire veramente essere servitore? In che modo noi manifestiamo questa volontà, questo atteggiamento? E che cosa comporta per chi accetta veramente il servizio nella sua vita? E poi, un altro aspetto importante dell'insegnamento, come usiamo i nostri beni materiali? Che uso facciamo del denaro? Vedete? Non sono questioni, Gesù non si è perso in prediche così strane, no. Ha affrontato subito questioni che coinvolgono e che attirano il nostro interesse. Questa storia del denaro è simpatica. Noi frati, quando facciamo i nostri capitoli provinciali, sono le assemblee annuali in cui vediamo il programma, si fanno le verifiche, ecco, una noia terribile queste cose, parlare, tutti che dormono. Quando arriva l'economo, parliamo di soldi. Tutti alzano subito. Allora il provinciale ha deciso che l'economo andrà in tutte le comunità a fare un controllo su tutti. Ma come? Ma come si sta dicendo? Non dorme nessuno nell'assemblea quando si affronta questa questione. E Gesù è stato uguale, è stato sempre molto diretto per quello che interessava la gente. Quindi vediamo allora come Marco ha sviluppato questi tre grandi, importanti discorsi di Gesù. Partito di là, si recò verso il confine della Giudea, al di là del Giordano, e accorsero di nuovo le folle verso di lui, e come era solito, insegnava loro di nuovo. Ecco, Gesù ha lasciato la casa di Cafarnaum, dove ha dato questo importantissimo insegnamento sul servizio, e si mette di nuovo in viaggio. Però vedete, il viaggio, che significa ormai si lascia la Galilea, Gesù conclude la sua attività in Galilea, ormai si sta rivolgendo verso, secondo lui ha annunciato, il suo punto di destinazione, il traguardo, raggiunge Gerusalemme. Il viaggio è l'occasione per insegnare. È molto bello anche associare questi due aspetti, no? Il viaggiare e l'imparare. Vedete, anche in tutte le culture il viaggio è sempre un'occasione di imparare qualcosa, di arricchimento, perché vuol dire che c'è un dinamismo, c'è un uscire dalle proprie sicurezze, dalle proprie categorie, aprirsi all'imprevisto, al nuovo. Sappiamo che è la miglior maniera di investire magari qualche soldino, facciamo un bel viaggio, perché si imparano tante cose. Quindi per Marco è importante che in questo viaggiare, dove Gesù sta dando a conoscere la sua identità, ma anche il suo messaggio, l'insegnamento non manca, anzi attira ancora di più la gente. E la gente che starà andando anche a Gerusalemme, perché sono vicine le feste di Pasqua, secondo la tradizione giudaica obbligava a recarsi per quelle occasioni alla città santa, approfitta di questa presenza di Gesù lungo la strada per unirsi a lui. Sentiamo, il viaggio allora non è qualcosa di pesante, ma è proprio dilettevole, impariamo, così come ci piace quando facciamo un viaggio, conoscere delle persone che raccontano, che insegnano delle cose interessanti. E Marco, in maniera ridondante, se stiamo al testo, per due volte dice questo: di nuovo insegnava, la gente di nuovo accorse a lui, e com'era il suo solito. Marco sta dicendo che Gesù lo dobbiamo riconoscere appunto come maestro, questa è la sua caratteristica principale, quello che lo distingue è colui che insegna. E Marco usa il verbo, è molto importante anche conoscere tutta la questione anche della sintassi, perché nelle traduzioni poi questo si perde, ma usa il verbo all'imperfetto, insegnava. È un tempo che non finisce mai, è un'azione che si mantiene sempre nel tempo, insegnava. Questo è il ruolo di Gesù nei nostri confronti, questo è il cammino che noi stiamo portando avanti, questo è il nostro viaggio e non mancherà mai l'insegnamento che illumini la nostra vita per sapere in che modo la strada si deve sempre percorrere. Quindi è importante che Gesù non è una specie di filosofo che parla di cose strane, non è un rivoluzionario che viene a buttare per aria, è un maestro, ma è colui che approfitta del tuo viaggio, se ti aggiunge a lui, per insegnarti in che modo la tua vita può prendere quell'indirizzo giusto e può dare il meglio di sé. Quindi il traguardo sarà poi un successo, avrai raggiunto il tuo obiettivo. Questo insegnamento ti avrà dato quel nutrimento, quella lucidità, quella chiarezza per essere sempre una persona più autenticamente umana, più capace di manifestare questa umanità che tu porti dentro. E Marco, ovviamente, dicendo che si sta rivolgendo verso Gerusalemme, ovviamente lascia sempre in chiaro qual è il destino che gli attende a Gesù a Gerusalemme. Sappiamo che a Gerusalemme non saranno la gloria mondana da cogliere, ma sarà il rifiuto. Quindi nonostante per Gesù il destino che gli attende a Gerusalemme sia così veramente drammatico, non smette di insegnare. Vedete, queste minacce, queste ombre che si presentano nella sua vita non sono motivo perché lui dica, tanto ormai cosa stiamo a perdere il tempo, andiamo, facciamo, no, lui ne approfitta finché c'è tempo perché la sua parola possa essere appunto seminata, no? Questa immagine del seminatore che uscì a seminare, ecco Gesù, Marco ce lo ricorda adesso, con questo atteggiamento del cammino di Gesù verso Gerusalemme, dicendo che va anche al di là del Giordano. Qui ovviamente per chi conosce un po' la geografia della Palestina è un po' curioso il percorso che fa Gesù, praticamente Israele un po' in questa maniera, la Galilea è al nord, la Giudea è al sud, al centro c'è la Samaria che normalmente si evitava perché non c'erano buoni rapporti tra giudei e samaritani. Marco dice che Gesù ha lasciato la Galilea al nord e oltre il Giordano sta andando verso la Giudea. Questa era la via che si usava normalmente per raggiungere Gerusalemme. I pellegrini, dalla Galilea, dovendo scendere alla città santa in occasione delle feste di Pasqua, non facevano la strada più corta, che era attraversare la Samaria, perché i rapporti non erano buoni con i samaritani. Qui c'erano questi pregiudizi razziali, religiosi fortissimi, anche perché si metteva a rischio la propria vita. Quindi, per evitare questo pericolo, faceva una strada più lunga, oltre, quindi percorrendo la valle il fiume Giordano, praticamente attraversa tutta la Palestina, dividendo tra la zona del deserto, la Transgiordania e la Cisgiordania. E Gesù ha fatto anche quello stesso percorso. Però è interessante, non perché Gesù avesse problemi con la Samaria, certamente, ma perché una maniera di dire come il messaggio del Regno, deve varcare ogni frontiera, deve superare qualunque tipo di argine. Il messaggio ha una dimensione universale, anche i pagani lo devono anche ricevere. Quindi Gesù quando insegna ha a cuore che cosa? Abbattere piano piano tante frontiere, tanti muri o tanti recinti che noi stessi ci siamo creati. Quindi essere discepolo di Gesù, percorrere la sua strada, significa avere questa mente aperta, ampia, dove le frontiere non contano più, dove si può andare tranquillamente nella terra dell'altro, sapendo che anche dall'altro possiamo ricevere cose buone. Per questo motivo Marco fa questa specie di, che in alcuni testi viene un po' ritoccato perché sembra un'incongruenza che Gesù cammini in questa maniera. E ecco, al versetto 2, avvicinatosi alcuni farisei, lo interrogarono se è permesso a un marito ripudiare la moglie. E poi dice Marco il motivo di questo avvicinarsi a Gesù per tentarlo. Quindi questo è l'atteggiamento dei farisei. Perché Ecco, Gesù attira l'attenzione, dice che le folle accorrevano di nuovo da lui. Cioè, a questi farisei che sono i paladini, già li conosciamo, dell'ortodossia, questi proprio sono i devoti, i bigotti, proprio attaccati alla religione, all'osservanza religiosa, che Gesù fosse un matto che va in giro dicendo che siamo tutti uguali, che Dio ci vuole felici, che Dio non ci chiede obbedienza, vabbè, i matti ci sono sempre esistiti. Ma che questo Gesù attiri l'attenzione delle folle, questo non piace. Che Gesù abbia questa specie di attrazione, per cui la gente accorreva di nuovo da lui, per essere istruita da lui, riconoscendo in Gesù un'autorità che né gli scribi né i farisei avevano, questo ai capi religiosi non li va giù. Allora bisogna in tutti i modi intervenire per screditare questo uomo. Questo uomo deve perdere la faccia, deve essere messo in ridicolo affinché la gente la smetta di seguirlo. Questo fanno, vedete, la gente religiosa è pericolosissima, sempre alla larga di questa gente, perché loro si presentano così in maniera molto ossequiente, no? Per facendo delle domande, però Marco ci dice che cosa c'è nel cuore di questa gente, c'è la tentazione, il verbo che qui adopera, possiamo scriverlo, peirazzo, che significa tentare in greco. Questo verbo viene applicato nel Vangelo di Marco soltanto ai farisei e al Satana. Quando all'inizio del Vangelo Marco parla delle tentazioni di Gesù nel deserto, il diavolo che andò a tentarlo, questo è il verbo, il diavolo si avvicinò per peirazzo, tentarlo. Lo stesso verbo che adesso si applica ai farisei. Soltanto questa categoria di persone, i farisei, i paladini della religione, fanno la stessa attività del diavolo. Quindi noi sappiamo benissimo, quando leggiamo il Vangelo, chi è il diavolo. Secondo Marco c'ha nome e cognome. Sono questa categoria di persone che non tollerano che il messaggio di Gesù si diffonda, che non vogliono la crescita dell'essere umano. L'essere umano deve essere sempre regredito, deve essere sempre sottomesso, dobbiamo dipendere da qualcuno. Qualcuno ci deve dire così e così no, bravo o non bravo. Questo vuole la religione. Gesù ci libera da questo. No, no, noi dobbiamo sapere nella nostra vita, con la nostra esperienza, che cosa mi fa bene. Nessuno vive dentro di me per dirmi che cosa fa bene alla mia vita. E nessuno mi può comandare, nessuno mi può controllare, imporre delle cose. Quindi Gesù propone un messaggio che alla base contiene questa ebbrezza della libertà. Questo non piace alla gente religiosa. Allora ecco, il diavolo è colui che si oppone a questo progetto, colui che non vuole che l'essere umano si possa realizzare, possa essere una persona autonoma, capace di prendere in mano la propria vita e dire la voglio vivere così, perché così è come va meglio a me, non per una questione, come si diceva, del libero arbitrio, che non è libero l'arbitrio è molto, molto egoista, ma per una questione di fare il meglio di te stesso. Questa è la libertà, l'unica libertà è quella che si offre a favore del bene dell'altro. L'unica che si orienta per migliorare la vita degli altri. Questa è l'unica libertà che conosciamo. Però nessuno mi può comandare in che modo io devo orientare la mia vita perché gli altri vivano meglio o perché io possa dare il meglio di me stesso per il bene di quelli che mi stanno vicino. Quindi, per i farisei, Gesù è una persona veramente molto fastidiosa. Questa fama di cui gode non va giù. E allora devono tentarlo per dire, vediamo caro Gesù, tu che parli, hai parlato dell'uguaglianza, chi vuole essere il primo si faccia l'ultimo, così siamo tutti uguali anche nella nostra. Vediamo se questo discorso dell'uguaglianza, che nel messaggio evangelico è fondamentale per capire appunto la verità di queste, se questa uguaglianza funziona in ambito domestico. Questa è la tentazione che vogliono portare a Gesù, perché era ovvio che in ambito domestico questa uguaglianza non c'era. Poiché la donna era sempre succube della volontà del patriarca, del capo famiglia, del marito, che aveva la potestà su di lei per tutto quello che il marito voleva. Allora gli pongono questa domanda capziosa, perché ovviamente quello che stanno chiedendo a Gesù già si sapeva benissimo che si poteva fare, l'hanno chiesto, è permesso a un marito ripudiare la moglie? Ma certo, il libro del Deuteronomio, la legge di Mosè, lo dà per scontato questo, al capitolo 24, versetto 1. E non solo, la tradizione orale, perché non basta soltanto pensare, noi quando diciamo l'Antico Testamento, la Scrittura, pensiamo al testo scritto. Però per gli ebrei non c'era soltanto il testo scritto che noi troviamo appunto in quello che diciamo l'Antico Testamento. Per gli ebrei c'era anche la tradizione orale, cioè quello che si era tramandato oralmente a forza di ripetere dottrine dei maestri, dei rabbini. Possiamo imparare questa parola, perché a forza di venire al centro biblico aumentiamo anche il nostro vocabolario in ambito giudaico, si chiama, questo patrimonio si chiama la Mishnah in ebraico, Mishnah significa ripetizione. Queste dottrine che commentavano la legge scritta si tramandavano a forza di ripetizione, si memorizzavano. Noi quando abbiamo imparato, adesso non so più chi insegna a scuola, ma la memorizzazione da piccoli a scuola si faceva ripetendo le poesie, ripetendo le tavole per la moltiplicazione, che non ti sbagli più quanti fanno 8 per 7, sappiamo, non devo andare a guardare sul cellulare, perché abbiamo ripetuto a scuola durante ore con la maestra tutte queste tavole, a forza di ripetere impariamo le cose. Così, questo era il sistema educativo del tempo. Quindi molte cose che non sono scritte nella Torah, è scritta appunto, nel testo che chiamiamo l'Antico Testamento, si trovano poi raccolti in questa Mishnah, ripetizione. E la Mishnah, che è importantissima per gli ebrei, per comprendere la legge, per noi non c'entra, noi soltanto diciamo l'Antico Testamento scritto, ma tutto questo patrimonio a noi non ci riguarda, la Mishnah diceva così: una donna può essere ripudiata sia con il suo consenso sia senza il suo consenso, mentre l'uomo può ripudiare anche di sua spontanea volontà. Quindi vedete, il ripudio era una prerogativa del maschio nei confronti della moglie, della donna. Per cui a volte poteva avere il consenso, la donna poteva anche sentirsi liberata perché il marito poteva essere un maltrattatore o non rispondeva ai suoi compiti coniugali o altri tipi di cose, la donna si poteva rivolgere al tribunale dicendo, e allora il marito interveniva per dare il ripudio, però anche senza il suo consenso, oppure se all'uomo di spontanea volontà diceva tu non sei più mia moglie, punto. Quindi questo diceva la Mishnah. Quindi la discussione che si era creata era come interpretare appunto Deuteronomio 24:1, dove si dava questo permesso per ripudiare la donna. Il testo della legge dice così: se l'uomo trova qualcosa di vergognoso, gli dia un atto, cioè gli scriva un libello, un certificato, dove si dica tu non sei più mia moglie. Allora i rabbini discutevano su che cosa significa qualcosa di vergognoso, appunto perché la legge non poteva dare una spiegazione completa. E allora ecco, la Mishnah subentrava in questo tipo di casistica. Allora c'erano diverse correnti, l'ha spiegata Alberto l'altra volta, quella più rigorista di un rabbino Shammai che diceva, certo, se la donna è un po' scostumata, fa vedere i capelli ai maschi che non sono il marito o i figli, è motivo già per mandarla via di casa. Una donna che va senza il velo già è sufficiente per cacciarla via, perché questa sta cercando delle storie, questa sta riscando qualche storiella, no? Una donna che mostra l'avambraccio, magari se sarà caldo quel giorno, si mette davanti alla porta di casa a tessere, a fare un po' di tessuto, si tira su le maniche e fa vedere un po' l'avambraccio, su già questo è un motivo per mandarla via. Questa è una donna disonorevole per il marito, no? O una donna che parla con un uomo che non è il proprio marito. Magari andando al mercato si è fermato con un tizio e l'ha detto qualcosa. Quelli erano motivi gravissimi, secondo Shammai. C'erano poi motivi meno gravi, appunto se la donna non era all'altezza del suo compito come casalinga, la si poteva cacciare fuori. Se ti bruciava continuamente il ragù, era un motivo per dire, senti cara, è inutile che tu stia a vivere in questa casa, te ne puoi andare. Oppure, se non c'era alcun tipo di motivo, basta che l'uomo guardandola al mattino non trovasse nulla di bello ai suoi occhi e disse, me ne cerco una più bella di te, perché mai veramente vivere con un mostro così è una cosa terribile, va bene. Quindi era tutto in funzione della prepotenza o della volontà del marito. Allora a Gesù gli vogliono chiedere, ma tu su quale di queste linee ti pronunci? Com'è la tua casistica? Come interpreti Deuteronomio 24:1? Questa è la tentazione che vogliono porle a Gesù, perché è ovvio che la donna non è uguale all'uomo. Il principio è chiaro. Però bisogna vedere se Gesù è un rigorista o è uno un po' più lassista o uno che non, cioè, o uno che addirittura queste cose non le vuole per nulla considerare. E vedete, qui abbiamo il fatto che i farisei siano andati per tentarlo. Quando la prima volta che vengono nominati i farisei nel Vangelo al capitolo 3, dopo la storia della sinagoga di Cafarno, dove Gesù ha guarito un uomo che aveva la mano rinsechita, dice l'Evangelista che uscirono i farisei dalla sinagoga con gli erodiani e tennero consiglio per farlo morire. Quindi già dal capitolo 3 sappiamo che la sorte di Gesù è proprio già è stata decisa, questo uomo deve morire. Ma gli erodiani non avevano un buon rapporto con i farisei, però se si tratta di colpire un nemico comune possiamo andare d'accordo. Gli erodiani che seguono Erode ha messo in carcere Giovanni Battista e l'ha fatto decapitare, abbiamo già visto la pagina al capitolo 6 della morte del Battista. Perché? Perché le aveva detto: non ti è lecito prendere la moglie di tuo fratello. Erodiade, che era sposata con Filippo, era andata a vivere con il cognato. Questa era una questione gravissima perché era incesto. Però abbiamo anche lì la questione del ripudio, perché Erodiade abbia lasciato il marito e a sposarsi con Erode ha dovuto ripudiare il marito. Quindi vedete, Marco ci sta con la storia dei farisei che sono andati a tentarlo. Caro Gesù, vedi come ti pronunci su questa storia del ripudio, perché al Battista le è andata malissimo. Al Battista hanno tolto la testa per questo. Quindi vedete anche un po' come sono capziosi con queste domande, la gente è religiosa. E Gesù ha capito la domanda, e soprattutto come questa legge ingiusta giustifica una gerarchia dove i forti, in questo caso i maschi, possono sottomettere alla propria volontà i deboli, in questo caso le femmine, le donne. E al versetto 3, ma egli rispondendo disse loro: che cosa vi comandò Mosè? Vedete, Gesù ha preso le distanze subito da una legge che è ingiusta, cioè questo Deuteronomio 24.1, e non è caduto nella trappola dei suoi avversari, e lui fa una controdomanda, questo è tipico nel Vangelo, quando Gesù lo vogliono mettere le spalle al muro, lui risponde con un'altra domanda e rimanda la palla ai suoi avversari. Ma vedete la domanda come è stata fatta bene da Gesù? Che cosa vi comandò Mosè? Non che cosa ci ha comandato Mosè. Quindi Gesù, su quello che riguarda Deuteronomio 24.1, non si sente per nulla coinvolto in questa legge. Non è per me questo precetto. Non lo considero un precetto divino questo, perché a me certamente non mi ha comandato Mosè nulla con questo Deuteronomio 24.1. Lo ha comandato a voi. Quindi Gesù salta per aria tutte le considerazioni delle scuole rabbiniche, Shammai, Hillel, Akiba, e va direttamente al sodo. Ma Mosè, insomma, che cosa vi ha comandato a voi? Quindi si rivolge ai farisei, a voi, perché erano quelli che avevano l'influsso sul popolo dal punto di vista dell'osservanza della legge. Loro si vantavano di essere i grandi osservanti. Quindi vedete come Marco, ecco l'insegnamento di Gesù. Gesù non soltanto sta insegnando, adesso vedremo che cosa dirà sulla dignità dell'uomo e della donna, sull'uguaglianza di entrambi i sessi, ma Gesù sta anche interpretando la legge, vedete? Questo è l'insegnamento di Gesù. Ci dice in che maniera ci poniamo di fronte alla scrittura. Gesù è un bravissimo esegeta o un ermeneuta. Lui sa interpretare correttamente la legge e ci dice a noi anche come farlo. E si dissero: Mosè ha permesso di escribere un libello di ripudio e di mandarla via. Infatti così dice Deuteronomio 24.1. Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che ella non trovi grazia ai suoi occhi perché egli ha trovato in lei qualcosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via di casa. Quindi questa legislazione riguardava il diritto dell'uomo, non della donna, era una prerogativa maschile, di mandare via la moglie di casa. Vedete, Gesù ha detto: che cosa vi ha prescritto Mosè? Gesù parla di una prescrizione. Loro dicono: Mosè ci ha permesso. Quindi Deuteronomio 24 non era una prescrizione, non è che la gente era obbligata a ripudiare, è un po' come quando, immaginate quando nel 75, quando è stata la legge del referendum sul divorzio in Italia?
tutti i preti, i vescovi strappandosi le perché se c'è una legge sul divorzio tutti ci divorzieremo. No, non è una prescrizione, è un diritto nel caso in cui il contratto ci sia una legge che garantisca il diritto di coniugi e di figli, no? Quindi non è un obbligo a divorziarsi, no? È un diritto, un permesso perché io possa essere garantito anche nella mia dignità. Quindi loro dicono ci ha permesso, quindi non è che Mosè ha dato una legge sul ripudio, ma Mosè, visto che il ripudio ormai si faceva, allora dobbiamo un pochino cercare il male minore. Il male minore è che questa donna non venga lasciata e messa alla strada, che soffra un ulteriore oltraggio, almeno dateli questo certificato perché lei, se è possibile, si possa risposare, perché dice non sono più sposata con questo uomo. Ma soprattutto perché questa donna dopo non ritorni a te come moglie. Perché il problema era sempre poi la discendenza. Una volta che la donna lasciava la casa del marito e aveva avuto un altro uomo, non poteva tornare a quella casa, perché se nel frattempo aveva avuto dei rapporti con un altro uomo, il figlio che lei avrebbe concepito, di chi era questo figlio? Non c'erano tutte le analisi del DNA a quell'epoca. Allora si creava un problema di legittimità. Per la famiglia questo era fondamentale, quindi Mosè voleva salvaguardare due cose, la tutela della donna di rifarsi una vita e non inquinare la famiglia con un ulteriore ritorno di questa donna a casa. Se la mandi via per sempre, punto. Non stiamo a creare ancora più confusione. Ma Gesù disse loro, per la durezza del vostro cuore, vi scrisse questo comandamento. Vedete, Gesù si riferisce al precetto, con distacco questo comandamento, per sottolineare, come vedremo subito, il disegno di Dio, quello che sarà la volontà di Dio, dal comandamento dell'uomo. Dichiarando che Mosè ha dato questo comandamento per l'espressione bellissima in greco, dice, traduciamo la durezza del cuore, in greco dice sclerocardia, che bello questo, sclerosi sappiamo, la sclerosi sappiamo cos'è la sclerosi, cardia, cardiaco, è il cuore, ma non è il cuore come la sede dei sentimenti, ma il cuore nell'antropologia biblica è la mente, per la vostra testa dura, per la vostra intransigenza, per la vostra durezza, Mosè vi ha dato questo comandamento, sclerocardia, bellissima questa espressione che usa Marco. Quindi Gesù che cosa dice con questa dichiarazione? Che indirettamente, non tutto, sta dicendo Gesù, non tutto quello che c'è scritto nella legge è parola di Dio. Quindi quando noi apriamo l'Antico Testamento e diciamo, parola di Dio, un attimo, non è tutto parola di Dio, dice Gesù. Deuteronomio 24,1, no. Questo Mosè lo ha dato per la vostra durezza di cuore. Mosè ha tradito il disegno di Dio, ha tradito la parola di Dio dandovi questo precetto. Quindi ha ceduto, ecco vedete, Marco sta dicendo che questa legge a cui si attribuisce autorità divina, ma non l'ha realmente, è in parte è cedimento a perverse inclinazioni umane. Quindi anziché sia una legge per tutelare, è una legge per giustificare la perversione del maschio nei confronti della donna. Ecco, non tutto è parola di Dio. Allora, non riflette tutto la volontà di Dio, certamente, la legge non ha un valore duraturo né permanente, ma è stata data o è condizionata da circostanze storiche. Quindi, per Gesù, questo precetto di 24.1 Deuteronomio non ha alcun valore. E, ovviamente, una concessione alla durezza del cuore, duri di cuore, gente ribelle, gente ostinata, non si è dovuto scendere a questo tipo di compromesso. Però vedete, ai farisei quello che interessa è applicare la lettera della legge. Non vanno a cioè a monte, ma che cosa c'è alla base di questo, no? Vedete la differenza tra Gesù che interpreta la legge, facendo notare anche le incongruenze o le cose che non sono veramente in sintonia con la volontà di Dio, e i farisei che la applicano in maniera letterale, senza mettersi mai nei panni dell'altro. Questo è anche tipico della gente religiosa, no? Questi preti che stanno sempre a puntare il dito, ma non si mettono mai nei panni dell'altro. Se tu devi schiacciare, devi proprio sputare, sputi del sangue, no? Si applica la legge, ma guarda che questa legge mi fa soffrire, soffra! Cioè questa è la denuncia che fa Marco, come non si può mettere la legge in questo tipo di divisione. Ma bisogna sempre capire che cosa c'è dietro e vedere se questo fa parte del progetto o non fa parte
del progetto di Dio. Per Gesù quello che conta sono le relazioni e anche le responsabilità personali. Vedete, questa risposta che ha dato Gesù è fortissima, perché va contro quello che afferma la Mishnah, che poi verrà di nuovo, impariamo un'altra parola importante questa mattina, che poi verrà codificato nel Talmud. Forse questa parola c'è un po' più familiare. Talmud è la raccolta finale di tutti i ragionamenti rabbinici che si trova nella Mishnah. Alla fine si mettono in questa grande raccolta che si chiama il Talmud, che significa insegnamento in ebraico. Allora il Talmud dice così: tutta la Torah, tutta la legge scritta che abbiamo nell'Antico Testamento, tutta la Torah è del cielo, meno quel unico o qualche versetto che Mosè ha pronunciato con la sua bocca. Se qualcuno dice così, se qualcuno dice che tutta la Torah è del cielo tranne un versetto, allora, dice il Talmud, ha disprezzato tutta la parola di Dio, a costui si deve applicare, ha disprezzato, è un bestemmiatore, e con la bestemmia non si scherzava. C'era la pena capitale per il bestemmiatore. Quindi Gesù ha proprio fatto una dichiarazione che gli costa la vita, perché per gli ebrei tutto quello che è nella Torah è tutto parola di Dio. Tutto, non si può toccare manco una virgola. Dopo tu la puoi interpretare in mille modi, questo va bene, ma non si può toccare il precetto. Gesù ha detto che questo qui assolutamente non c'entra con la volontà di Dio. Ecco allora come Gesù si mostra come maestro, come vero interprete ermeneuta della parola. Ed ecco allora la risposta, prima, facciamo ancora qualche minuto prima dell'intervallo, però dal principio della creazione, maschio e femmina li fece, a causa di questo l'uomo lascerà suo padre e la madre. Quindi Gesù adesso prescinde completamente dalla legge. Non andiamo più da Mosè, che abbiamo visto che Mosè ha tradito il disegno di Dio, ha ceduto a queste perverse inclinazioni umane. Gesù va direttamente alla fonte, al disegno creatore, agli origini, dice: da questa fonte noi dobbiamo interpretare i nostri rapporti con gli altri. Quindi un Dio creatore è quello che a noi ci interessa e non un Mosè legislatore che può giustificare la prepotenza del forte nei confronti del debole. Per cui Dio ha creato l'essere umano come appunto maschio e femmina, bisogna rispettare questa creazione. Entrambi godono della stessa dignità. Anche a livello biologico, interessante che Gesù, ricordando, qui abbiamo due testi messi insieme del libro della Genesi. Marco mette nelle labbra di Gesù Genesi 1,27 e 2,24. In principio maschio e femmina li creò, e a causa di questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre. Ha messo insieme due testi della Genesi dove non si racconta quella creazione della donna dalla costola di Adamo, questa era la giustificazione dell'inferiorità della donna, ma che Dio ha creato in principio un essere che ha una diversità di sessi, ma entrambi con la stessa dignità, maschio e femmina, punto. E per questo l'uomo, sia maschio sia femmina, quando si sente attratto da un'altra persona, per amore, che cosa farà questo uomo? Lascerà la cosa più amata, che è l'affetto paterno e l'affetto materno. Lascerà la sicurezza che dà il padre nella casa e lascerà anche la tenerezza che dà la madre, per unirsi a qualcosa di molto più grande, che è l'amore verso l'altra persona, dice Gesù. Questo è il disegno creatore. A questo bisogna tornare. Quindi Gesù parla di un disegno dove quello che è garantito è lo sviluppo umano. Quando tu lasci la casa paterna, quando tu abbandoni l'affetto caro, la sicurezza che dà tuo padre e la tenerezza che dà tua madre, quando hai trovato qualcosa di molto più grande, che ti fa realizzare come persona. Questo è quello che conta agli occhi del Padre, del Creatore, non la legge di Mosè. Vedete, Gesù ignora, questo che era fondamentale quando si parlava della creazione, ignora il primo dei comandamenti. Quando a scuola a Roma dico agli studenti: qual è il primo dei comandamenti? Tutti: amerai il Signore. No, questo è nel Decalogo, tranquilli, già arriveremo al Decalogo. C'è un primo comandamento che Dio dà nella scrittura appena creato l'uomo e la donna. Qual è? Crescete e moltiplicatevi, siate fecondi. Gesù ignora questo discorso della fecondità. Non perché non sia importante, ma perché non è il motivo per cui io lascio la casa di mio padre e di mia madre. Se io lascio questa casa è perché mi sono innamorato di questa persona. Se poi ci avremo figli, benissimo, ma anche senza avere figli, io avrò trovato quello che dà senso alla mia vita. Quindi quello che conta nella coppia è l'amore di entrambi. Non avere figli, come sempre, poi ci è voluto il Concilio Vaticano II per arrivare a questo tipo di insegnamento di Gesù. Perché se voi prendete tutti i documenti, era il matrimonio, qual era l'obiettivo del matrimonio? La prole. Ma non è la prole il motivo del matrimonio. La prole è un effetto. Il motivo è l'amore che mi attira a quella persona con la quale io voglio diventare adesso, dirà Gesù, una cosa sola. Quindi Gesù ignora il discorso della fecondazione perché non è questo l'obiettivo. Per questo si sposavano anche gli ebrei. La donna serviva soltanto per garantire la prole al marito, per dare una discendenza all'uomo. La donna non dava niente al figlio se non soltanto, ecco, l'utero, dove questo seme del marito si doveva appunto maturare. E allora era un motivo anche per il ripudio. Se la donna era sterile, dopo un po' di tempo la mandavi via e tentava un'altra. Il problema era che a quel tempo esterili soltanto le donne, non gli uomini. Non si poneva il problema che fosse sterile dal marito, perché questo non succedeva mai, quindi era un motivo grave anche per mandare via la donna di casa. Gesù evita anche di nominare questa storia del crescete e moltiplicatevi. Quindi queste parole si contrappongono, vedete, questo si trova nella Genesi. Vedete Gesù, vero maestro, Gesù che interpreta la scrittura. Gesù che sta dicendo che è l'uomo che lascia gli affetti più cari. A quell'epoca l'uomo non lasciava niente, l'uomo maschio rimaneva nella casa paterna e la moglie veniva a vivere con lui. Era la moglie che lasciava poi la casa paterna per andare a vivere sotto la suocera con tutte le cognate e con tutti i cognati. Un inferno era quello, certamente. Ma questo ancora... veramente? Cioè non è che si creava un'altra famiglia quando l'uomo lasciava, come diceva Genesi, ma si andava a ingrandire la famiglia del marito, la famiglia patriarcale. Ecco per quale motivo Gesù, Alberto già mi sta facendo vedere che ho superato abbondantemente il tempo, facciamo l'intervallo, ecco per quale motivo Gesù sta citando la scrittura con molta attenzione. Quella cosa che non si faceva comunque, perché non si dava retta a Genesi, perché non era l'uomo che lasciava la casa paterna, ma era la donna che doveva infilarsi nella casa del marito con tutto quello che comportava per la sua vita, ma di questo parleremo nel secondo tempo. Grazie al vostro ascolto, grazie mille.